se voi leggete il libro di Geremia, tante volte il problema di chi profetizza è un vero profeta, un falso profeta viene posto. Così come tutto il libro, tutta la scrittura si pone un problema su Dio, no? Distinguere Dio dagli idoli. La polemica sull'idolatria che appassiona tantissimo i profeti, noi la riduciamo a un gioco di concorrenza tra le divinità, in questa pluralità di divinità, ma in realtà il problema è, di nuovo, qual è la vera immagine di Dio? Quando Dio viene sfigurato, deformato, perché il profeta sa che tutte le volte che tu deformi il volto di Dio, tu deformi anche il volto dell'umanità. A specchio, se tu ti fai l'immagine di un Dio vendicativo, di un Dio che è lì solo pronto a coglierti in agguato, tu ti fai un'immagine di umanità dove non sei libero. Se tu ti fai un'immagine di un Dio che ha già scritto la tua storia e tu devi soltanto eseguire il copione, tu ti fai un'immagine di umanità che non è libera di scegliere. Allora vedete come tutta questa dialettica che voi trovate nei libri profetici e nella Bibbia in generale serve a un discernimento, e non potevamo non trovare tale dialettica anche nei libri profetici. Allora, la parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, sino alla fine dell'anno undicesimo di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne al quinto mese. Guardate come la chiamata personale è inserita nella storia. Allora, il profetismo, vi dicevo, è radicato nella passione per Dio, ma è soprattutto radicato in una storia particolare. E allora non si può raccontare la vocazione di Geremia senza collocarlo in una storia particolare. Già questo ci disorienta, perché noi riusciamo a parlare dell'attualità, ma non riusciamo a parlare della nostra storia. E invece qui comprendere Geremia significa prima di tutto leggere la storia in cui Geremia si muove. E richiede la capacità di evocare quella situazione particolare, perché le parole di Geremia, certo che saranno parole che sapranno parlare anche noi, anche a noi. E chi le ha custodite, chi le ha scritte, a iniziare dal suo biografo, ne ha colta la forza che andava oltre l'esperienza locale, tuttavia vanno restituite a quel contesto, perché soltanto in quel contesto si comprende bene quello che accade a Geremia. Geremia ha una lunghissima vocazione, 40 anni. 40 anni di attività profetica, perché viene chiamato che è fanciullo e attraversa tre esperienze di monarchie. Entra in gioco proprio nel periodo in cui governa il re più amato, non dico che sia il re più amato è Davide, ma il re più giusto di Israele, Giosia. Il libro di Samuele dà un giudizio positivo. Tutta la letteratura deuteronomista ritiene che Giosia di fatto sia l'unico re giusto, colui che sale al trono giovanissimo, appena 8 anni, e di fatto è un re vassallo. E si trova ad operare con scelte che hanno già fatto coloro che precedentemente hanno governato per lui. Per cui non si trova a governare in un contesto neutro, si trova a governare in un contesto di crisi. E la crisi qual è? Che di fatto questo regno di Giuda è ormai schiacciato dall'Egitto e dalla Siria. E questo regno di Giuda rischia di essere sempre più sgretolato. E di fatto l'Egitto non soltanto continuerà la propria azione, ma sarà la causa per cui questo re Giosia morirà. Ed ecco che viene messo al trono un re fantoccio, Joachim, uno dei figli di Giosia. E la vicenda politica, io non sto a farla lunga, è la vicenda di un piccolo popolo che pensa di avere potere contrattuale con le grandi potenze e non si accorge di essere semplicemente un popolo vassallo. Un piccolo popolo che si permette anche di pensare di poter scegliere le proprie alleanze e si ritrova alla fine deportato in Babilonia. Ecco, in questo periodo, vedete, tutta nella chiamata c'è già tutta la lunga storia di Geremia, perché lo troveremo in esilio anche lui. Ecco la voce diretta di Geremia che dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. A volte Dio chiama fin dal seno materno, a volte Dio chiama in un momento di crisi, in età adulta. Qui Geremia riconosce di essere stato afferrato da Dio prima ancora che lui avesse la capacità di intendere e di volere. E di fatto poi lui riconosce che c'è un Dio che conosce la storia di un popolo, la sua storia, e lui che è profeta che non conosce. Questo mi preme dirvi. E io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Qui non c'è tanto l'inadeguatezza di Geremia che fa l'umile davanti a Dio e riconosce di non avere le competenze. Qui c'è il confronto tra la conoscenza di Dio e la nostra percezione di quello che sappiamo. Certo, qui c'è qualcosa che entra anche nel genere letterario della vocazione. Dio chiama: se la vocazione è vera, tu poni resistenza alla chiamata, tu poni delle obiezioni. È uno schema che incontriamo in tutta la scrittura, è uno schema importantissimo, perché quando Dio chiama fa sul serio, e soltanto gli stupidi rispondono sì, subito, senza meditare, perché quando Dio chiama chiede tanto, dà tanto ma chiede tanto, e soltanto i superficiali dicono sì, senza leggere le condizioni del contratto. E più le persone sono adulte, più Dio le deve afferrare con la forza. Amos racconterà che è stato afferrato dal ruggito di un leone. La voce di Dio è per lui come il leone che ruggisce. La voce di Dio che gli è stata affidata è un ruggito. Ed Ezechiele racconterà che è rimasto, ha fatto tutta la sua resistenza non violenta a questo Dio, fino a rimanere paralizzato e fino a lasciarsi trasportare di forza, di peso, come la polizia quando carica i pacifisti, per convincerlo a diventare profeta, perché Ezechiele era già vedovo quando la chiamata profetica gli fu rivolta. Ecco, Geremia pone la stessa resistenza che pone Mosè quando viene chiamato. Pone la resistenza dove dice: io non sono adeguato all'incarico che tu mi stai dando. Resistenza che fa parte del genere letterario, resistenza però importante perché questo testo mette in contrapposizione il sapere di Dio e il non sapere della persona a cui viene affidato l'incarico. Voglio dire che noi pensiamo che quando Dio ci chiama a profetizzare, ad essere voce profetica qualora ci chiamasse, noi sappiamo già quello che andiamo a fare e dove andiamo, mentre l'agire di Dio è un agire dove, pensate a Abramo che esce dalla terra nel paese perverso, la terra che Dio mostrerà, e pensate a Geremia che vive la stessa esperienza. Dio lo chiama a fare qualcosa che gli mostrerà lungo il cammino. E detto questo, però, il Signore risponde: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Vedete? Non gli dice subito tutto quello che deve dire e tutto quello che dovrà comandare. Nella relazione tra Dio e il profeta, di volta in volta si dischiuderà questa verità. E questo mi sembra interessante anche per noi, che con troppa sicurezza pensiamo di sapere quello che Dio ci manda a dire nel contesto storico in cui viviamo, senza fare la fatica di leggere in profondità la storia, alla luce della situazione che stiamo vivendo, facendo memoria del passato e cercando di intuire le scelte storiche dove ci stanno portando, ma soprattutto senza fare attenzione a pensare che la chiamata profetica è una chiamata dove Dio continuamente ti afferra con la sua parola e Dio continuamente ti insegna questa parola, la mette sulla tua bocca quando ti è dato di metterla. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. Vedete, c'è un contatto, quasi una benedizione. Ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Questa è l'esperienza profetica. Le parole di Dio sono sulla bocca di un messaggero. E il profeta che è colui che sta davanti agli altri e parla, è la voce di Dio, è il megafono di Dio, è la voce scomoda di Dio. E il profeta non ripete parole che sono sue, ed è per questo che non ha tutte le parole di Dio, ma di volta in volta si mette in ascolto di Dio per ricevere quella parola che Dio mette sulla sua bocca. E quella parola a volte è scomoda. Qui vengono in questa vocazione elencate alcuni elementi della vocazione di Geremia che già prevedono un destino tragico. Io ti stabilisco oggi sulle nazioni, sopra i regni, per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, costruire e piantare. Certo che c'è anche il costruire e piantare, ma vedete come prevalgono i termini negativi? Sradicare, demolire, abbattere, distruggere. E noi scopriremo come per Geremia questo sradicare, demolire, abbattere, distruggere ha a che vedere con la capacità di Geremia di denunciare l'idolatria, di denunciare i falsi profeti, di denunciare i sacerdoti di corte e via di seguito. E il costruire e il piantare ha a che vedere con la capacità di Geremia di saper riportare, ripiantare come una vite la parola della Torah nella vita di questo popolo. Il secondo testo io l'ho scelto perché non soltanto perché abbiamo di fronte un'altra vocazione. Amos è un agricoltore, è un allevatore, Amos, ma soprattutto perché qui c'è un elemento che non compariva nella vocazione di Geremia, che mi preme molto, che ha a che fare con l'esperienza profetica. Il profeta parla e nella crisi la gente è ignara. La gente non vuole vedere il problema. La gente rimuove. Guardate, i processi di rimozione non li ha inventati Freud. Nella Bibbia trovate questo meccanismo di rimozione tante volte. E allora mi interessava qui farvi vedere come il profeta cerca di scuotere le coscienze, ruggendo, addirittura capovolgendo le categorie. Cosa vi aspettate? Il giorno del Signore, guai a voi, il giorno della salvezza, della liberazione? Ma il giorno del Signore sarà un giorno di giudizio, voi dovete rendere conto di tutta l'ingiustizia che avete praticato. E allora un'altra responsabilità del profeta, oltre a quella di richiamare la Torah, è quella di destare la coscienza, la coscienza anestetizzata, la coscienza deviata dai falsi profeti che annunciano pace, pace, e pace non c'è. E questo elemento, nel momento in cui noi entriamo nella letteratura profetica, ha la sua importanza. Smettere di essere intrattenuti dalle notizie, dai programmi di intrattenimento e svegliare la coscienza alla gravità della situazione, la gravità che sta portando alla morte. Annuncio scomodo, annuncio che non si vuole ascoltare e annuncio che quando si ascolta genera persecuzione verso il profeta. Questo è un altro elemento per muoverci in questo itinerario dove noi entreremo ed ascolteremo una parola sulla giustizia che non è scontata come noi la pensiamo. La scopriremo una parola scomoda, la scopriremo soprattutto una parola che diventa prima di tutto un autogiudizio. Noi prendiamo i profeti perché pensiamo con questi di poter giudicare la realtà, giudicare la storia e scopriamo che questa invece è una parola che ci giudica, ma ci giudica rimanendo con noi. Vi ricordate quello che vi dicevo del profeta? Il profeta non ci abbandona. E se noi saremo in grado di ascoltare questa parola e di convertire il nostro sguardo, noi sapremo con il profeta trovare nuovi itinerari. Siamo nel precipizio, ma il profeta parla con parole forti, con un unico scopo, che è quello di salvarci da questo precipizio. E se non sapremo ascoltarlo, non avrà paura a precipitare con noi. Grazie.